Penso che non si parla di HA in quello che si intende normalmente come HA, ma si parla di quello che è HA inteso come la intende l'IEEE quando ha standardizzato le procedure di alta affidabilità. Beh, innanzitutto il doveroso ringraziamento agli sponsor che, a parte le battute, ci hanno consentito di essere qua tutti quanti, se no a quest'ora eravamo tutti a lavorare, quindi niente 2 giorni di vacanza per tutti. Ricordatevi di twittare, perché se no Silvio si incazza e dice ho fatto il tweet e poi nessuno twitta. Bene, partiamo dalle formalità, solite formalità di cui abbiamo bisogno tutti quanti. Strategie di virtualizzazione classiche, che vuol dire virtuali o fisiche, e poi andiamo a vedere veramente che cos'è la virtualizzazione, che cosa sono i 5-9, i 5-9. Ok? Ormai c'è su tutti i giornali, sia io, ah, dobbiamo implementare strutture 5-9, eccetera, eccetera, ognuno sa che qual è. Andiamo a vedere un attimino che cosa vuol dire questo. Allora, disponibilità. Questo è la Treccani, se non lo riconoscete da come è fatta la definizione. Disponibilità nella sezione tecnica, che cos'è questa? È la probabilità che una macchina, un'apparecchiatura, un impianto, un qualcosa di tecnologico non eroghi il suo servizio, non sia in grado di funzionare in suo momento. Ok? Per quanto ci riguarda, alla fine della festa, il rapporto tra l'uptime che noi vorremmo, tecnicamente il 100%, chi è che vorrebbe avere delle rogne in ufficio? Statisticamente nessuno, salvo masochisti o cose del genere, ma esulano da questo ambiente. Quindi da quello che vorremmo avere è quello misurato. Quindi alla fine della festa che cos'è? Il tempo di riferimento, un anno. Il tempo di indisponibilità, noi vorremmo zero, ma è un certo periodo di tempo, diviso il tempo di riferimento. E questa è la disponibilità. Una delle cose più brutte che succede è una traduzione letterale dei termini high availability. Non vuol dire alta affidabilità, ma vuol dire alta disponibilità. Per quanto tempo il sistema è disponibile? Ok? Ovviamente andrebbe misurata sull'orario di produzione. Se la mia azienda lavora solamente dalle 9 alle 18 per 5 giorni alla settimana, beh, posso anche andare a dire, tutte le domeniche il mio sistema era attivo. Funzionava perfettamente, andava velocissimo, rispondeva velocissimo, risposta, chi se ne frega. Durante la settimana un giorno è spento, un giorno è zoppo, un giorno va piano, quindi le statistiche si fanno realistiche, almeno quelle per noi, poi per il management fate quello che volete, tanto anche loro fanno lo stesso. Però almeno internamente le statistiche per voi calcolatevele su dei dati veri, perché sono quelli che poi vi servono per andare a chiedere il budget. Giusto per divertirci, una percentuale di disponibilità del 90%, che è realisticamente bassa, su un 24x7 vuol dire che voi potete avere il vostro sistema spento per 37 giorni mal calcolati, 36, qualcosa giorni mal calcolati. Se passiamo un 8x5, diventano 9 giorni lo stesso intervallo di affidabilità. E giusto per ridere, andando sulle affidabilità serie, 99-99, qua sono 52,56 minuti, i minuti sono intesi come divisione per 100, non avevo voglia di fare il rapporto. Ok, quindi sarebbero come se fossero i minuti in 100 minutesimi. Qua diventano 12,48 minuti. Andiamo sui sistemi dei 5-9, il cosiddetto 5-9, quello che vorremmo tutti come obiettivo. Qua vuol dire che io posso stare spento 5,25 minuti all'anno. Qui vuol dire che io posso stare spento un minuto all'anno. Ok? Chi se ne frega. No, non è vero, c'è una marea di sistemi che hanno bisogno per n.000 motivi di queste cose. Ok? Produzioni, immaginate, vi ricordate un po' di anni fa che c'era stato il blackout, quello allucinante, che era caduti due alberi in Germania, era venuta giù tutta la corrente? Una marea di aziende che fanno stampaggi, una marea di aziende che fanno produzione di vetri, quelle cose lì, hanno dovuto cambiare metà dei macchinari, perché? Perché erano rimasti incollati, una stupidata, cioè stupidata pa' tanto. Però comunque ci sono delle produzioni che non si possono fermare, ok? I sistemi di controllo di una centrale, e posso dire, scusa, c'ho il server indisponibile, c'è cioè la pressione. Chernobyl insegna qualcosa. Bene, proviamo il reattore principale, il sistema principale di controllo funziona. Proviamo il reattore secondario. Oh, non ha funzionato, peccato. Rimettiamo in produzione il primario. Non va più. Ok? Esistono delle classi formali e qua inizia la confusione. Allora, normalmente, se voi prendete un tot di ingegneri e li mettete in una stanza, di sicuro inventano una sigla nuova. Mi ci metto insieme anch'io nel gruppo, eh. 5 anni. Li ho passati anche in quella gabbia di matti. Quando fanno le sigle, non è che si mettono d'accordo col mondo esterno, c'è il mondo dell'ingegnere e la realtà. Ok, questa è quasi realtà virtuale. Quindi, per generare confusione nei russi, che cosa hanno fatto? Invertiamo fault tolerance e high availability rispetto a come le pensiamo normalmente. Quindi, per assurdo, nella classificazione formale, un sistema fault tolerant ci concede, sempre questa è a 24x7, 53 minuti, perché è data al 99,99. Un sistema in alta disponibilità è data sui 5.9. Normalmente poi quando parliamo la invertiamo, anche perché facciamo la traduzione sbagliata, alta affidabilità di quello ci sembra di più che tolleranza ai guasti. Ok? Poi esiste la classe 6, che sono i 4.9, e tecnicamente è stata definita anche la classe 7, che raggiunge il 99,99999 di disponibilità e dovrebbe arrivare a 0,1 minuto all'anno di non disponibilità del sistema, cioè praticamente non è misurabile. L'indisponibilità del sistema è inferiore alle operazioni normali. giusto accidentalmente, mediamente i costi aumentano man mano che scendete nella scala. Quindi affidabilità, sempre dal dizionario, è la garanzia che un impianto, un apparecchio, un organo funzionino correttamente, cioè funzionino come noi ci aspettiamo che debbano funzionare. Ok? L'affidabilità normalmente, poi a parte che ci sono delle bellissime cose che si chiama ingegneria dell'affidabilità, questa branca dell'ingegneria, ci sono tomi simpaticissimi, sono praticamente come leggervi, che ne so io, Guerra e Pace di sera. Forse è ancora più interessante Guerra e Pace. In russo, sì, ovviamente. E poi simpaticamente avrei dovuto definirvi formalmente la MTBF come la varianza dell'integrale calcolato nel tempo, eccetera, eccetera. Poi uscivate e ho detto no, ma cerchiamo di tenerli ancora due o tre slide. Comunque, l'MTBF, o tempo medio tra i guasti, rappresenta l'intervallo di tempo trascorso fino a quando si verifica un errore. Ok? Quindi, tempo trascorso meno il tempo di indisponibilità, quindi il tempo netto di funzionamento del vostro sistema, diviso il numero di guasti che avete. Ok? Anche in questo caso non è che si bara, cosa faccio? Invece che calcolarlo solo sul tempo di disponibilità del sistema, lo prendo su tutto l'anno. Poi ho avuto i server fermi 30 giorni. Beh, ti cambia le proporzioni, ok? Altra cosa, altro parametro fondamentale in tutti questi calcoli, l'MTTR, il tempo medio di riparazione, che è quello che alla fine della festa pagate. Compro un server da venditore XYZ, giusto per non farne, anzi Dell, visto che qua ha pagato dei soldi, compro un server da Dell e lo posso comprare con la garanzia il giorno dopo, mi arriva la parte di ricambio, mi arriva lo stesso giorno, me la spediscono e me lo riparo da solo, oppure posso andare sulle alte affidabilità. Posso prendere un pezzo in 4 ore, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Ci sono anche le Platinum che sono ancora più alte. Due cose da dire, ovviamente. Attenzione, quando si fanno queste cose, costano. Perché costano? Primo perché è obbligato a HP o chi per essa ad avere del magazzino. Se io vendo a un'azienda un pezzo, gli ho garantito che ho il pezzo disponibile in 2 ore, devo essere sicuro che in 2 ore raggiungo la sede dell'azienda col pezzo in mano. Ok? Difatti, se ci fate caso, non è che tutta Italia è coperta dal 24x7 4 ore, perché ci sono dei servizi o dei pezzi che non sono disponibili. Ok? E attenzione a un'altra cosa, non focalizzatevi mai sull'affidabilità di un singolo pezzo. Faccio un esempio stupidissimo. Mi prendo il mio bravo array di dischi, lo configuro in RAID 5, RAID 6, quello che volete, ci metto dentro due dischi di Ospare, l'affidabilità del sistema è altissima. Sì, poi ti si sfascia la scheda madre e tu hai pelle che hai perso tutti. Cioè, i dischi affidabilissimi e il resto non è affidabile. Quindi attenzione che quello che influisce realmente sull'affidabilità di una soluzione è sempre il componente meno affidabile. Ok? Bom, fatta questa pappardella in cui vi ho tediato a sufficienza, immagino, andiamo a vedere fino ad adesso, cioè normalmente, come facciamo a mettere in affidabilità qualcosa, dare un minimo di affidabilità di qualcosa. Primo, non è necessario avere la virtualizzazione per fare fault tolerance e HA. Sono un po' di anni che con alcune persone anche presenti in sala si va sui palchi a raccontare fregnacce, sui primi cluster li tiravamo su NT4. Se qualcuno se lo ricorda era bellissimo, prendi prima macchina, inserisci i controller scasi, prendi seconda macchina, inserisci i controller scasi, Metti disco SCSI attaccato con cavi da due parti. Accendi la prima macchina e mandala nel BIOS, perché se no non ti andava sul terminatore, non avevi la resistenza. Accendi la seconda macchina, falla partire. Installa NT sulla prima macchina. Spegnila, ma non spegnere con power off, la lasci, che alla fine, vi ricordate, NT4 non aveva la CPI, eccetera, eccetera. Premi il bottone, la lasciavi lì. Fai tutta la stessa cosa sulla seconda macchina. Dice, ho tirato sul cluster, sì, avveni mammona. Presenta i dischi alla prima macchina, faglieli riconoscere, battezzagli, guardati l'UNID che gli mette, vai sulla seconda macchina tenendo la prima in stand-by, fai tutta l'operazione, falle partire tutte e due con danza magica e bottiglietta di acqua di Lourdes sopra, e forse il cluster funzionava. No? E avevate niente in mano, perché avevate un cluster. Su quello dovevate installarci SQL piuttosto che Exchange, piuttosto che quello che volevate, che era una macumba simile. Ok? Negli anni ci siamo evoluti, adesso abbiamo il cluster, tu installi la prima macchina, poi dici guarda che tu fai parte del cluster, Link che prende come per magia e aggiunge i nodi uno dietro l'altro. Magica bula, manca solo Mary Poppins e poi abbiamo fatto tutto. Però alla fine della festa le tecniche standard sono fondamentalmente tre. Prima, il cluster, che lo fate a livello di sistema operativo o a livello applicativo cambia niente, ma sempre un cluster è. Cioè due risorse, due o più, ok, risorse, di cui una risponde, poi cluster attivo, attivo, quelle cose lì, ma è sempre la stessa roba, una risponde, l'altra è pronta più o meno a intervenire. Seconda cosa, l'NLB, il bilanciamento, va benissimo purché i dati siano statici. Due server web perfettamente identici, ne muore uno, c'ho già l'altro. Poi davanti posso mettere bilanciatori più o meno cari, posso anche divertirmi a usare il DNS round robin, posso fare 2000 cose, ma sempre quello è. Dato statico, NLB. Oppure c'ho la replica. Prendete due SAN più o meno costose, o comunque anche via software, iniziate a replicare i dati da una parte all'altra, se muore qualcosa dall'altra parte faccio ripartire le macchine. Ok? In virtuale che cosa faccio? Beh, prendete la stessa cosa, la mettete in virtuale, funziona la medesima roba. Non cambia niente. Quindi che cosa avrò? Cluster Hyper-V con l'H, VMware HA, Oxen Server HA. Ok, le funzioni salvo virgole di differenza, io faccio prima il cluster e poi tiro sulle macchine, no, io le metto insieme, poi le metto in cluster o cose del genere, cambia niente. Sempre la stessa cosa. E funzionano sempre alla stessa maniera. Cioè, alla fine della festa, sono adatta ad ambienti in cui si può intollerare brevi interruzioni, ok? E potenziali perdite di dati. Perché alla fine della festa, queste funzioni qua, come funzionano? Io prendo la macchina, mi muore il primo host su cui c'avevo le macchine virtualizzate, storage condiviso, la macchina riparte dall'altra parte. Come se prendete il disco, gli staccate il 220 e riparte dall'altra parte. E come tutte le volte che staccate il disco, manina in tasca, preghierina, preghierina e riparte. Ok? Consentono di minimizzare i disservizi senza andare a configurare cluster, repliche e mega repliche, consentono buoni livelli di affidabilità oggettivamente a dei costi che sono accettabili ormai. Pensate alle soluzioni tipo quella di Dell, da virtualization in a box, ce ne sono N, anche Azure. Azure fa degli ottimi livelli volendo di affidabilità. Ok, basta che paghiate per quello che volete, chiaro, gratis non la dà nessuno l'affidabilità, eh? Brutto difetto. Inoltre, la macchina viene riaccesa, però attenzione, due problemi. Primo, non viene preservato lo stato della memoria. Primo problema. Se io ho una transazione caricata in memoria, rifare. Ok? Seconda cosa, su database e cose del genere, SQL mai, non c'è, non c'è, c'è abbiamo il mago di Oz, no, anche SQL ogni tanto si incrania, eh? Io non l'ho mai detto questo, ma giuro che anche SQL ogni tanto si riesce a incraniare. Soprattutto se vi divertite a staccargli la spina. Quello lo aiuta molto. E comunque, potenzialmente, è vero che non si incrania più di tanto perché comunque è transazionale, eccetera, ma se io ero a metà di una transazione, quella transazione è andata persa, perché farò un rollback. Ok? E fino a qua non ci piove. Si basano su Live Migration e obbligatoriamente vi richiedono di avere uno storage condiviso. Poco male. Cioè i miei due armadi, host 1, host 2, una bella SAN che ci azzecco da tutte e due le parti, e funziona tutto. Due problemi. Primo, magari i due armadi sono un po' distanti. Ok? E seconda cosa, magari non posso permettermi di perdere transazioni, non posso permettermi neanche un breve downtime, perché devo rientrare in quei 5 maledetti minuti all'anno. o ancora peggio. Quindi, come si fa a spostarci da questo verso i 5-9? E perché lo devo fare? Primo, attenzione, il cluster non è la panacea e non tutte le applicazioni sono cluster aware. C'è il mondo che gira ancora con XP e con applicazioni che girano su sistemi di questo tipo. Perché? Perché c'ho un controller numerico che magari l'applicazione costa 500 euro perché c'è sotto una urfida licenza di XP o di 7, sì, ma il controllo mi costa 2 milioni di euro. E se questi non hanno nessuna voglia di aggiornare 2 milioni di euro, li posso anche capire in questo momento. Okay. Oppure perché non posso perdere transazioni, perché le normative del mio business mi obbligano, ospedali, militari, centrali. Non posso dire qual è la disponibilità del tuo sistema. Boh, tempo che riparta il nodo, si fa il check di consistenza sul database e poi è su. Sì, ma quanto ci mette? Mo sta a spaccare capello. E prima o poi riparte, sono sicuro che riparte. Anche il cluster, no, dai, riparte, dai, oggettivamente i sistemi ormai sono veramente, salvo bischerate, cioè, non ripartono tranquillamente. Però anche un cluster, io ho il mio bravo cluster, ci mette un po' di tempo a convergere, a capire di andare dall'altra parte, eccetera, eccetera. Me son furbo, perché ci mette tempo? Perché c'è il keep alive? Gli chiedo, ci sei, me son furbo due volte, abbasso il keep alive. Cosa succede abbassando troppo il keep alive? Che i due nodi decidono, lui non c'è più, in quel momento lui non ha risposta perché sta starnutendo, scusa un attimo, partono tutti e due i nodi attivi, dump del sistema. Ok, tutti e due accedono alla risorsa e ho fatto bene zoning, eccetera, eccetera, o mi va in blue screen la macchina. Le macchine a questo punto. Soluzioni FT, ok? Possono essere sia software che hardware, hanno dei vincoli, ok? E non necessariamente sono la panacea, dopo vedremo cosa vuol dire questo. E poi costicchiano, attenzione, anche qui costicchiano, due considerazioni. Tanto tempo fa, cercando di spiegare a un dirigente perché doveva investire dei soldi all'epoca era un cluster, ho detto, scusami, ma se tu stai fermo 10 minuti del tuo business, quanto ti costa? Inaccettabile! Ho detto, va bene, avrà un costo, quante operazioni fai al minuto? Ti dice una cifra, scusami, eh. Allora, tu non puoi stare fermo 10 minuti. 10 minuti sono x.000 euro. Allora, o mi dai gli x.000 euro, o parte di questi x.000 euro che io investo in soluzioni di affidabilità, disponibilità, oppure le magie non si riescono a fare. Ok? Quindi è vero, hanno un costo. Cioè, rispetto alle soluzioni che siamo abituati a pensare, costano di più, è innegabile. Però attenzione, quanto ti costa stare fermo? Prima cosa. E seconda, legalmente te lo puoi permettere. Poi nel calderone, attenzione, anche un'altra considerazione, molto spesso queste soluzioni vi arrivano a scatola chiusa, nel senso che comprendono tutta una serie di accorgimenti, dal supporto entro 8 ore all'allarme proattivo che ti arriva l'omino, devo cambiare il disco, e chi ti ha chiamato? Lui, e fa vedere il server. Ok, tutte queste cose hanno un costo, sia per voi che le pagate, sia per chi ve le eroga. Quindi hanno un costo, è vero, però confrontate sempre il costo, adesso sparo quelle belle sigle che piacciono tanto ai manager, no, consultate ROI, ROE, tutte quelle cose lì, no? Andate a vedere quanto vi costa veramente, scoprirete che non è che costano poi tantissimissimo. Allora, come funzionano tutto questo? Sono soluzioni che annullano il rischio di failure di un sistema, annullare non si può, se non altro perché lavorano con degli uomini. E io vi posso fare il miglior sistema del mondo, ma non posso darvi il miglior bipede del mondo. Faccio anch'io delle cazzate ogni tanto, rarissime, quindi immaginate il resto dell'umanità, ok? A parte le battute. In questi sistemi ridondate tutto, noi siamo abituati, ridondo i dischi, lo facciamo tutti, ridondo le schede di rete. Ok, qua si sta parlando di andare a ridondare CPU, RAM, I.O. Prendete il vostro computer, lo infilate in una fotocopiatrice e ne tirate fuori due. E poi li mettete insieme in qualche maniera. Questo è il papà di tutti. Un po' di storia, ogni tanto mi piace partire con le mie divagazioni. Questo qua era il Sapo, progettato in Cecoslovacchia nel 57, 7000 valvole e 400 relè. Ok? Ah, tecnicamente 7000 relè e 400 valvole, scusate, avevo invertito. Tra le altre cose, 7000 valvole, 7000 relè e 4000 valvole, perché? Perché se guardate l'anno, si era ancora, non erano proprio tanto amici cecoslovacchi all'epoca. Avevano la tecnologia per fare le valvole? Beh, no. Avevano la tecnologia per fare il relè. Relè è il modo figo per dire interruttore. Chiamateli relè, ma alla fine della festa è l'interruttore. Era tutto elettromeccanico questo. Se volete, la tecnologia che in casa Italia c'aveva la Olivetti più o meno 12 anni prima. Ok? Occupava lo spazio sotto la vostra scrivania. Ok? Ed era in fault tolerance perché? Perché aveva la memoria gestita come tre tamburi e faceva la AND e la OR tra i diversi tamburi per tirare fuori il dato valido. Visto che sapevano anche loro qual era l'affidabilità di quei tamburi elettromeccanici, hanno detto mettiamone tre, facciamola OR tra i tre dati a voto, visto che siamo in binario, di sicuro trovo uno dei due valori che c'ha. O troverò due uni e uno zero, due zeri e un uno. Più di lì non mi scappa, ok? Faceva anche 5 operatori, la più, la meno, faceva il confronto, jump se positivo, jump se negativo. Fantascienza. Praticamente la calcolatrice che regalano adesso nel Dixon. E 10 operazioni al secondo, Mica... Allora, partiamo dagli svantaggi. Perché far vedere i vantaggi realisticamente è facile, questi sistemi non si guastano, fine, il vantaggio è quello. Quali sono gli svantaggi però di questi sistemi? Complica la fault detection, perché? Perché non te ne accorgi. Sono pensati per non farvi accorgere che c'è un errore, ma questo vuol dire che se non implementate bene dei meccanismi in software o in qualche maniera di controllo del sistema, voi rischiate di non accorgervene fino a quando non si rompe anche il ridondato. E poi sono cavoli. Perché tanto tutti i giorni noi entriamo in sala macchina a vedere le lucine, vero? Tutti i giorni ci colleghiamo al nostro monitor di sistema, SCOM, eccetera, eccetera, a vedere lo stato delle macchine. Non solo, oggettivamente si può, cioè si realizza, si verifica un lieve decadimento delle prestazioni. E questo lo capiremo subito dopo. Aumentano la complicazione di un sistema. Oggettivamente, un conto è gestire il serverino standard che andate dal primo venditore Espinet o chiunque esso, dammi un server, lo prendete, arrivate a casa, ci installate 2012 R2, fine. Ok? E poi attenzione che questo impatta anche sul punto 1, quindi devo implementare dei meccanismi di controllo. Ultimo punto, neanche queste proteggono dai bipedi. Ok? Se passa Omino che fa danno, Omino fa danno comunque. Lockstep. Il lockstep è la chiave di tutto, che poi lo facciate in hardware, in software, ma sempre quella tecnologia si tratta. Il nome da che cosa deriva? Avete presente nei film che si vedevano i carcerati che camminavano tutti assieme? Quando il primo muoveva la gamba, il secondo doveva muovere la stessa gamba. Ecco, deriva proprio da lì. Quindi abbiamo dei sistemi che sono forzatamente sincroni. Quindi questi sistemi eseguono lo stesso insieme di operazioni in modo isocrono. Sì, ma anche il cluster. No, attenzione, qua stiamo parlando di operazioni a livello di CPU. Move AX, BX, se qualcuno si ricorda il buon vecchio assembler. Cosa vuol dire? Io eseguo la prima operazione, la stessa, prima di andare avanti, deve essere eseguita e confermata sul secondo sistema. Se no, non mi muovo. Ok? L'output può essere usato per rilevare se c'è un errore o per correggere l'errore. Questo dipende ovviamente dal numero di nodi che ho. Ok? In realtà poi alcune problematiche vengono risolte in software dove non arriva l'hardware. Ok? Cosa vuol dire? Che per andare veramente a fare correzione di errore, nel modo più semplice è avere tre nodi. Su tre nodi non posso mai avere situazioni di dubbio. Se io so due nodi, io dico uno, tu dici zero. Ok? E a parte il mio professore che all'epoca diceva che l'informatica è una scienza esatta fatta di 0, di 1 e talvolta di 0,5, e ci aveva ragione, comunque dopo un tot di anni posso dire che ci aveva ragione, comunque devo implementare qualche altro sistema per andare a capire se l'errore c'è stato, qual è dei due oggetti, dei due sistemi che è in errore e buttarlo fuori linea. Ok? Allora, nel caso di due nodi si chiama tipicamente DMR, Dual Modular Redundancy, nel caso di tre nodi Triple Modular Redundancy. Affinché due sistemi possano operare in lockstep, deve essere verificata una condizione fondamentale, devono ragionare a stati finiti, cioè devo passare da una situazione consistente a un'altra consistente. Il grigio che c'è in mezzo non è accettabile. Ed è lì che salta fuori un minimo di decadimento di prestazioni. Perché se io eseguo la move AXBX, prima di passare a quella dopo, devo aspettare che anche l'altro abbia fatto la stessa operazione, mi abbia detto ok, l'ho fatta, la controllo e poi andiamo avanti. E questo mi porta via tempo. Poco tanto che sia, ma mi porta via del tempo. Fino a quando l'output degli N sistemi è coerente, non ci sono problemi. Anche se uno dei due sistemi non risponde, non è un problema, chi se ne frega. È morto uno dei due nodi, pazienza. Tanto è in garanzia, chi se ne frega. Il problema qual è? Il problema è quando uno dice uno e l'altro dice zero, quello è il vero problema. Okay? Quindi quando l'output dei sistemi non coincide, entrano in gioco i sistemi di detezione dell'errore. Allora, che cosa si fa? Partiamo dai sistemi dual node. Allora, realisticamente nei sistemi dual node base, quelli più stupidi, quelli beceri, che cosa succede? C'è un errore, uno dei due sistemi comunque è primario, vince il primario. Ok? Attenzione anche a un'altra cosa, normalmente i sistemi DMR sono sempre eseguiti in master slave, quindi uno è il primario che esegue, gli altri sono gli slave che replicano. E attenzione, replicano non è campata lì come parola. Perché? Perché usate, guarda caso, i CPU Intel della famiglia Xeon che hanno una simpatica funzione, play and record and play, record and replay. Che cosa succede? Io non sto a farti rieseguire l'operazione, è inutile. Io prendo la tua CPU e la porto nello stato in cui è la mia. C'è la videocassetta, da un lato c'è la telecamera che registra, dall'altro c'è quella che la spara fuori. Ok? Quindi, anche gli Opteron hanno questa tecnologia. È meno usata in questo tipo di sistemi per n.000 ragioni. Le CPU Opteron sono tecnicamente un pochino migliori delle CPU Xeon, ma sono più complesse. Quando anni e anni fa un'aziendina, che mi sembra che si chiamasse Digital, fondamentalmente, era un'aziendina, esisteva una volta, dismise un progetto di una CPU che mi sembra si chiamasse Alpha, una schifezza, vendette i brevetti a due aziende. Una, AMD, si prese la parte buona. Difatti, se vi ricordate, gli Athlon arrivarono sul mercato 64 bit un tot di anni prima dei sistemi Intel, con le leggende metropolitane che non stiamo a divulgare, del tipo che c'erano delle istruzioni di NOP all'interno del codice di alcuni sistemi operativi se si accorgevano di una certa CPU o cose di questo tipo. Ma queste sono sciocchezze. Comunque sono più complessi da gestire perché nascono intrinsecamente per fare architetture NUMA vere. Se voi andate a vedervi gli schemi, avete N processori con la memoria distribuita associata al processore che viene riallocata dinamicamente per mezzo di bassa ad alta velocità. Gli Xeon sono molto più semplici. Okay? Tant'è che tecnicamente lo Xeon scala bene, scala fino a 4 nodi. Se voi andate a vedere i supercalcolatori scalano fino a 4.080 nodi. Cioè, giusto un po' di numeri di differenza. 4 c'è sempre. Cambia il dietro. Ok? Se sono presenti tre nodi, il sistema è molto più semplice. Si fa una votazione per alzata di mano. Chi dice 1, conti. Chi dice 0, conti, vince quello dove ce n'è di più. Una maggioranza vera è questa, democrazia pura. Questa è democrazia pura. Se c'è una discrepanza, quello in minoranza viene considerato in errore e viene messo offline. Il modulo va offline. Perché? Perché non posso ipotizzare di avere altri errori. E attenzione, i sistemi TMR, quindi in tripol, devono prevedere comunque un funzionamento anche in DMR, detto funzionamento in TMR degradato, nel momento in cui ho tolto dalla produzione uno dei moduli, io devo continuare a lavorare in alta affidabilità. Ok? Banalmente il SAPO, a livello di curiosità, era un sistema TMR, tre votanti. Ok, quindi abbiamo... Partiamo dai più facili, quelli a due moduli. Abbiamo il modulo primario e il modulo replicato, l'output, porte logiche che fanno il controllo d'errore, detezione d'errore, fine, semplicissimo come sistema. Però attenzione, main module, modulo replicato, quindi questa CPU 9 su 10 viene portata nello stato usando il record and replay. Ok, scusa. Secondo caso... Tripol, main module, replicato, voto, data out. Ok? Tecnicamente la maggior parte delle centrali nucleari dovrebbero implementare questo, in realtà molte implementano l'altro perché è dimostrabile che l'affidabilità raggiunta comunque è più che sufficiente. Il lockstep ovviamente obbliga i sistemi a essere non simili. Cioè, non è che posso prendere due PC, sì, ok, sono tutti e due degli Xeon, sono degli AMD, che ne so io, dei DL360 G8, cosa succede? Oh, che cosa carina, ah, ho schiacciato io pacciugato, tanto per cambiare. Ok. Devono essere esattamente uguali, il che vuol dire che la build del silicio del CPU deve essere la stessa. Perché se no io non posso avere la garanzia che come faccio la play mi possa fare il replay dall'altra parte. Ok? Devono essere uguali a livello di ogni singolo maledetto componente. Ok, la scatola esterna potete sceglierla. Ok? Ed ecco il secondo punto dei difetti. Vi ricordate, abbiamo detto, ci sono dei vincoli. Questo è il punto. Ok? Soprattutto per quanto riguarda velocità della RAM e velocità dell'I/O. Perché l'I/O mi porta della latenza, la latenza mi genera dei rallentamenti. Soluzioni FT sul mercato. Partiamo da quelle software. Prima, VMware FT, c'è sul mercato da anni, strombazzata, noi abbiamo l'FT, eccetera, eccetera. Funziona in record and replay. Ok? Se vi ricordate, alla fine della festa, la tecnologia usata esisteva già in VMware Workstation 4, mi sembra. Se vi ricordate c'era il replayer, cioè voi ricordavate le operazioni che facevate, non c'erano ancora gli snapshot, quindi potevate registrare le operazioni che facevate su una macchina e lui le rifaceva dopo sulla macchina per riportarvi allo stesso stato. Ok? Utilizza un meccanismo virtuale che con tanta fantasia si chiama VLogstip, questi sono come la Apple. Apple mette la I davanti a qualunque cosa, I carta igienica, I telefono, i phone, eccetera, eccetera, questi mettono la V carta igienica, V telefono. Quando faranno il telefonino, l'orologio, voi sarete convinti di guardare l'ora, in realtà starete guardando un private cloud del vostro orologio, che in realtà è da un'altra parte. Richiede semplicemente un cluster. A livello di licenze, non chiedetemele, non mi occupo, grazie a Dio, di licenze, c'è persone molto più qualificate di me per occuparsi di licenze. Mi sembra che richieda l'Enterprise Plus. Vedi, guarda. Comunque, vi richiede questa licenza, ma una volta che voi avete tirato su un cluster con la licenza Enterprise Plus, basta, non vi serve nient'altro. Dite alla macchina, sei in FT. Oh, che figata, lo faccio domani mattina. Arrivo a casa domani mattina, dico al capo, guarda, sono stato alla conferenza, Andrea ha raccontato questa fregnaccia, la faccio subito. Piano. Allora, tiene una copia della macchina per ciascun host. Se il primo host va perso, la seconda diventa attiva. L'unica cosa carina che fa è che automaticamente si ricrea una copia della macchina persa. Cioè cerca di riportarsi da solo in situazione di FT. Quindi, tre nodi. La macchina era eseguita sul nodo A, passiva sul nodo B. Muore il nodo A, diventa immediatamente attiva sul nodo B e cerca di iniziare ad andare a crearsi una copia sul nodo C. Ok? Se il primo sistema ritorna disponibile, ovviamente la macchina virtuale viene cancellata perché io non so in che stato sei, non so come stai e non mi interessa saperlo soprattutto. Quindi ti butto via e vieni semplicemente reintrodotto nei potenziali candidati in caso di altro fault. Quindi, client, la macchina primaria muore, la secondaria diventa attiva e crea una nuova secondaria. Questa mi torna su, cancello la macchina da quella da quel sistema. Ok, prima cosa, devo condividere i file, quindi lo storage deve essere rigidamente condiviso. Seconda cosa, creo la macchina virtuale, poi che cosa faccio? Ogni operazione di CPU, ogni input viene trasferito sulla macchina, viene trasferito dalla macchina primaria, che si chiama operazione di record, eseguito sull'operazione secondaria con il replay, e questa sincronizzazione deve avvenire su una scheda dedicata. Ok? Solo la macchina primaria produce output, in realtà non è vero, anche l'altra fa l'output ed è qui che interviene il sistema operativo che prende l'output della secondaria e lo butta via. Cioè se voi fate un ping, a differenza del cluster in cui vi risponderebbe solo la macchina attiva, qua tutte e due vi rispondono col ping, ma uno dei due output viene droppato. In realtà viene intercettato dal sistema. Ok. Per motivi di prestazione, non tutte le operazioni vengono copiate sulla secondaria, solamente quelle che portano a un cambiamento di stato. Ok? Quindi sono gli eventi non deterministici di I/O, letture, traffico di rete, tastiera mouse, eccetera, eccetera, e le operazioni di CPU interne, quindi sono gli interrupt e le operazioni di RD TSC. Sono operazioni interne di CPU per detection di errori e cose del genere. Il link di replica è ovviamente fondamentale, deve essere dedicato, deve essere a bassa latenza e deve essere almeno da 1 gigabit al secondo. Quanto deve essere in realtà? Beh, la banda è semplice. Operazioni medie sui dischi per 8 per allinearci ai bit, perché la rete è in gigabit, più l'input medio di rete uguale a quello che ci interessa, 1 e 2 per la crescita. Questo vale per l'80% dei sistemi in FT. Quindi come calcolo la banda minima di cui ho bisogno? Fondamentalmente devo sapere le operazioni che faccio sul disco, perché su quelle le devo replicare in tempo reale, le operazioni che faccio sulla rete e poi mi tengo un minimo di margine. Ok? Le CPU degli host devono essere uguali, la versione di SX deve essere uguale su diversi sistemi, gli host devono essere in HA cluster, eccetera, eccetera. C'è un programmino apposta per verificarlo che si chiama VMware Site Survey Tool. Detto così, sembrerebbe la panacea di ogni male. Però, piccolo problemino, sciocchezza. Potete creare macchine virtuali con una sola VCPU. Così. Ottime per solitario. Eccezionali per il Notepad. Come gira il Notepad? Una meraviglia. A parte gli scherzi. Se la vostra applicazione è soddisfatta da una macchina, una sola VCPU, questa potrebbe essere una soluzione. I dischi devono essere di tipo TIC, quindi quelli completamente preallocati, ovviamente stiamo parlando di sistemi in fault tolerance, il costo di un disco in più o in meno non me ne frega niente. Non posso ovviamente avere dispositivi locali alla macchina, se mi muore l'host, non è che il DVD trasla in base allo Spirito Santo arriva dall'altra parte. Ok? Non potete usare RDM fisici, solo virtual RDM, ma il limite grosso, vero, è che le macchine ne possono avere una sola VCPU e lo storage deve essere condiviso. Ok? Se io stavo già pensando di farlo, me furbo, data center da un lato, data center dall'altra, replica, va bene, purché vi prendiate poi una SAN sotto che riesce a fare replica sincrona garantita al di sotto dei 2 millisecondi di latenza. Ok? Altri requisiti, non potete fare gli snapshot, in realtà questa è una cosa comune a molti sistemi in FT, perché? Perché lo snapshot va a fare troppa operazione di I/O. Allora, il tuo obiettivo qual è? Farti gli snapshot e i backup facili facili o avere un sistema ad altissima affidabilità? Scegli. La storage vMotion non è supportata, in realtà è supportata, ma devi andare a farla prima da un nodo, poi dall'altra, eccetera, eccetera. L'IPv6 sulla rete di FT potrebbe dare dei problemi, in realtà ufficialmente è supportato, ma poi andate a vedere sui forum e sugli user group, c'è la gente che dice lasciate perdere ogni speranza voi che entrate. E la rete di fault tolerance non può essere ruotata, quindi stessa subnet. Ok, però basta un cluster, se ha host a disposizione si rigenera la FT, si integra con l'HA e col DSR, scelgo io se una macchina la voglio in FT, in HA o cosa ne voglio fare. È relativamente semplice da usare. Contro, una sola VCPU, storage condiviso e non potete fare lo snapshot. Via. Vabbè, altra cosa. Attenzione alla latenza, 2 millisecondi, non sono tantissimi, sono abbastanza pochi. Attenzione anche a un'altra cosa, le prestazioni della macchina secondaria. In alcune situazioni si vedono dei cluster VMware fatti con macchine sbilanciate, che potrebbe avere qualche forma di ragionamento se cosa succede. Io faccio, ho la macchina primaria, ho le macchine primarie di produzione, poi ho una macchina che magari ha tanta RAM, perché mi serve la RAM, un po' meno CPU perché ci vado a fare il backup, il disastro, cose del genere. Queste cose alla FT non piacciono, perché se io eseguo l'operazione con un record and replay, devo metterci lo stesso tempo sempre a farla. Se la seconda macchina va più lenta, rallenta la prima in misura uguale. Ok? Seconda scelta, Everrun. Allora, consente l'utilizzo di server standard. Voi vi andate a comprare i server dove dicevamo prima, prendete due server out of the shelf, ve li installate, c'è una lista di compatibilità abbastanza stretta, ma comunque tutti i chip Ivy Bridge o Sandy Bridge vanno bene, vi crea una macchina PWM che può essere eseguita in lockstep su due host. Consente macchine SMP, non ha bisogno di storage condiviso, l'unico vincolo è la latenza della link che deve essere inferiore a 2 millisecondi. Per il resto fate quello che volete. Ok? Ufficialmente sono supportati fino a 330 piedi, però esistono delle soluzioni interne che vi consentono di andare anche oltre questo limite. La cosa importante è che potete fare macchine SMP. Questa è la cosa più importante. Ne esistono due versioni, la vecchia 6X e la nuova 7X. Questa era basata su Xen, quella sotto è basata su KVM. La cosa veramente figosa è che poi voi su questo strato ci andate a installare un server 2012, un server 2012 R2, quello che volete, un qualunque server Windows, e automaticamente diventa NFT. Cioè io installo la prima macchina, tasto destro sulla macchina, Protect, e poi sono affari del sistema. Sono problemi del sistema, come la mette. Poi ci sono ziliardi di opzioni da andare a vedere, ma non ci interessano in questa sede. Ok? Quindi io posso dare al mio vecchio 2003 R2, su cui ho l'applicazione Mission Critical dell'azienda, l'archivio degli MP3, l'affidabilità di un sistema in cluster. C'ho la mia applicazione single point of failure, perché è l'applicazione su cui stanno tutti i disegni dei PLC, che deve essere disponibile sempre perché sono a ciclo continuo. Non supporta il cluster perché sono tipicamente applicazioni sviluppate, non dico in casa da cantinari, ma poco ci manca, alcuni PLC che voi vedete in giro, come hai fatto a pensare questa perversione? Ma la fanno, ok? Quindi automaticamente voi avete introdotto la fault tolerance al vostro sistema. Questi sono i due schemi, in realtà non è che cambia la logica. Avete lo storage rigorosamente locale. Poi lo storage locale, nessuno vi vieta che questa macchina acceda a una SAN, quest'altra macchina acceda a un'altra SAN, ma a lui interessa che i dischi sono locali, la replica del dato se la fa lui. Ok? Questa è la versione nuova col KVE, vedete che anche qui abbiamo lo storage locale, abbiamo tre reti. Quella di affidabilità, scusatemi, le slide non si scalano molto bene, comunque, availability link, che è quella che usa lui per fare la replica, ne è richiesta una, scusate, stiamo parlando di fault tolerance, c'è scritto uno, si legge due, ok, tutto quello che qua c'è scritto uno in realtà si legge due, i dischi sono divisi in due, c'è la parte su cui sta il sistema operativo di astrazione, se vogliamo, quello che ci consente di realizzare l'FT e quello dove andiamo a installare le nostre macchine virtuali Windows, ok? Poi c'è la rete di produzione, dove si attaccano gli utenti, e la rete di management. Gli host prendono il nome, gli host fisici, i virtualizzatori prendono il nome di PM, Physical Machine, e le macchine virtuali in FT vengono chiamate PVM, Protected Virtual Machine. Ok, proprio c'è questo concetto, in tutti gli ambienti di fault tolerance voi proteggete qualcosa. Abbiamo due reti, come dicevamo, la link, che viene fondamentalmente usato per tre servizi, la sincronizzazione delle macchine virtuali, dello stato, è lui che replica le operazioni di CPU da una parte all'altra, la migrazione delle macchine, tu sei primario, diventi secondario e viceversa, e una delle A-Link deve essere per forza considerata la private network, che è quella che lui usa internamente a se stesso. Poi abbiamo le business network, è quella che usano le applicazioni per accedere alla rete. Una delle BN deve essere usata per management network. Può convergere il tutto su una singola rete, ma di nuovo stiamo a parlare del capello quando stiamo facendo soluzioni in fault tolerance. La cosa carina è che la macchina virtuale protetta, ok, vede le schede di rete e ci accede, e non ha coscienza, sì, come no, facciamo finta di avervi letto, non ha coscienza del fatto che c'è tutto questo ambaradan attorno. Lei vede il suo ambiente standard, il Windows che installate è standard, ok? Quindi vi serve la 2003 R2 standard, non cose strane. Non vi serve tirare su un cluster, un controcluster, è normale. È il sistema sotto che vi mette in protezione. E fa oltretutto anche il disk mirroring, quindi replica i dati istantaneamente. Crea delle istanze ridondate che vengono chiamate compute instance, a ciascuna ci è associata una seconda VM che si chiama Availability Manager, che è una macchinetta Linux piccolissima che ha soltanto lo scopo di andare a controllare quella che farebbe, se vogliamo, il C6 dei cluster normali. Ok? Lui controlla sei viva delle macchine virtuali. Ok? Non dovendo fare funzioni evolute, basta un qualunque. Ogni macchina virtuale che proteggete in realtà si è squadruplicata, neanche sdoppiata. Perché? Perché da una singola macchina, che è quella che il sistema operativo vede, cioè Windows è convinto di essere uno, diventano due perché girano una per server sincronizzate, con le due monitor che vanno a controllarle. Quindi sono quattro macchine. Ed ecco perché, almeno in piccola parte, compariva anche l'altra. Ricordate, nei limiti c'era, vi richiede più risorse. Ok? Perché io in realtà sto eseguendone quattro di macchine. E ovviamente all'aumentare dei processori che io metto in SMP, aumenteranno le risorse, perché se io ho una macchina che è convinta di avere quattro processori virtuali, devo replicare lo stato di quattro CPU. Ok? E due CPU con tanta fantasia si chiamano Active la prima e Active Standby la seconda. L'Active deve essere dove viene eseguita il sistema virtualizzato, l'Active Standby è quella in replay. Non è né accedibile né visibile in alcun modo. Ok? Scordatevi di andare a fare pacciughi sulla secondaria. Non c'è, non la vedete. Dovete entrare con i tool di management del sistema di protezione per andare a vedere che, ah, guarda, esistono quattro macchine. Ma lato anche hypervisor, ne vedete una e una sola. Questo l'abbiamo già detto. Andiamo a vedere semplicemente. Fondamentalmente le due macchine, la AM che cosa fa? Protegge CPU, RAM, schede di rete e hard disk. Okay? La cosa bella di questi sistemi, la prima volta che li vedete di solito cadono le mascelle, perché tu vedi che io ho le due macchine attive, okay? Stacco la scheda di rete da una e i dischi dall'altra e il sistema rimane stabile e accedibile. Perché? Perché sto usando la scheda di rete di quella attiva, accedo ai dischi attraverso la link dall'altra parte e la CPU la prendo da quest'altra parte ancora. Ok? E funzionano. Ricordatevi di questo, le AM vedono e gestiscono i fault. Le macchine virtuali al loro interno non sanno neanche che è successo. Sto pagando per questo, peraltro. Ok. Vantaggi, posso proteggere in fault tolerance macchine virtuali con l'SMP. Posso avere server separati in due stanze diverse. Su un progetto con cui stiamo lavorando abbiamo 14 km di distanza tra i due data center e funziona. Non ho bisogno di avere uno storage condiviso, e questa è un'altra figata allucinante. Non ho bisogno di avere SAN che fanno mirroring tra di loro, eccetera, eccetera. Esistono anche gli optional, se comprate la macchina c'hanno gli optional. Ok, avete lo split site che vi consente di estendere e introdurre il routing tra i due siti e poi c'è il disaster recovery che fa una replica off-site, ovviamente questa è asincrona. Ok? Quindi dicono, va bene, tu ti sei messo in FT, hai fatto il data center 1, il data center 2 che sono sincronizzati, testata nucleare, ti va giù tutto quello, c'hai la copia, non è più un mio problema a quel punto, però c'ho la copia ancora che gira dall'altra parte. Ci sono dei limiti. Ok, man mano nelle versioni che escono vengono sempre tolti, vengono sempre più tolti. Le VNIC possono essere al massimo 6. E il numero, occhio, le VNIC. Quindi non è che ho al massimo 6 schede di rete tra i due server, ma la macchina virtuale sopra vede al massimo 6 schede di rete sotto. Il numero massimo di device protetti tra dischi, eccetera, eccetera, è di 12. Un VHD può avere dimensione massima di 2 terabyte, però in realtà potete andare a usare i RAW HD che bypassano questo limite. Non posso mettere in bonded mode in teaming le schede di rete, ma ha un senso, alla fine della festa, la prima volta non puoi mettere le schede di rete in teaming, che schifo, come faccio a proteggere? Scusa, c'hai due server, se si stacca questa usi l'altra, c'è la stessa cosa, come se ti mettessi in bonding due schede di rete. Ok? Ci ho messo un po' anch'io a capirlo e a convincermi. Alcuni consigli, non usate le NIC di management per fare iscasi. E seconda cosa, non usate i RAW VDI per fare snapshot, anche in questo caso lo snapshot non ha molto senso su questi sistemi. A me interessa che il sistema sia up and running tutto il tempo, il backup lo farò con gli strumenti di backup. Lo snapshot è tanto comodo, ma qua mi andrebbe a impattare troppo sull'IO. Ok? Devo mettere a budget il decadimento di prestazioni, ho i 2 millisecondi come limite sulla rete. Sono solo supportati dei sistemi, non è che ci sono miliardi di sistemi, ma credetemi, avete tutti i principali vendor. Non c'è magari, sì, ho capito, non c'è magari il sistema che piace a voi, ma ce ne sono degli altri, ok? La 7 risolve parte dei problemi a causa del cambio di hypervisor, in cui si abbandona un sistema legacy per passare a un sistema un po' più evoluto. Chi vuol capire, capisca. Ok? Va bene. Non mi interessano alcune funzioni, ma non posso permettermi il decadimento delle prestazioni. FT in hardware. Ok? Partiamo dagli Stratus NAC e poi arriviamo ai sistemi HP. Non stop. Fanno l'FT in hardware. Voi immaginate di fare questa operazione. Vi andate a comprare due DL360. Togliete la scheda madre, buttate via il case che tanto non serve a niente, le mettete una sopra l'altra perfettamente allineate, fate un grande mago, fate una grande magia che prende e mantiene sincronizzato quello che facevate prima allo step, lo fate fare in hardware. Ok? Non ha bisogno di sistemi di virtualizzatore intermedi, questo è ferro. Questo è puro ferro. Voi andate poi nel vostro negozio, vi comprate la licenza di 2012, la installate direttamente sul ferro. Non ho bisogno di virtualizzazioni. Decadimento di prestazioni inferiore al 5%. Citando qualcuno, frega niente. Non avrebbe detto che non frega niente, ma comunque il concetto è esattamente lo stesso. Sono fondamentalmente due server chiusi in un'unica enclosure, in un unico case. Okay? Si presentano al sistema sopra come un unico sistema. Lui non è che dice, ah, c'ho una macchina quadriprocessore perché ne ho due sopra e due sotto. No, c'ho una macchina biprocessore. Ah, c'ho quattro dischi perché ne ho due sopra e due sotto. No, c'ho due dischi. Perché poi è tutto mirrorato. Ok? Ridonda tutto, RAM, CPU, schede di rete, hard disk, ridondo il server alla fine della festa. Ok? Esistono tre fasce di prodotti che si differenziano per numero di CPU, tipo di CPU come numero di core, la RAM, il numero di schede di rete, la banda, il numero e eventualmente la presenza di schede di espansione. Ecco, queste qua per esempio fanno la magia che il DVD passa da una all'altra. Ok? C'hanno un solo DVD dentro, mi ha risparmiato sui 20 euro del DVD. Vabbè, gli si dà 20 euro a parte e la prossima macchina avrà due DVD, ok? Ma sinceramente sono più o meno 10 anni che non installo un sistema da un DVD, però te la do buona, sì, probabilmente serve ancora qualcosa al DVD. Comunque lo puoi sostituire a caldo, senza spegnere la macchina. Anche quello lo sfiglia a caldo, anche le schede di rete, le schede, scusami, seriali ne hanno una, tastiere e mouse ne hanno una, le schede di seriali ne hanno tre, però, cioè, agganciate una macchina per volta. Questo è l'aspetto, giusto per raccontarvi come sono fatte. Vedete che alla fine della festa sembra di vedere due server. Okay? In realtà questa scatola bianca è un unico server. E anche da dietro, se lo guardate, sembra di vedere due macchine. C'è questa scatoletta qua, in mezzo. Vabbè, fa niente, ma una macchina, un'altra macchina, un alimentatore, un altro alimentatore. Okay? Poi in realtà, questa scheda di rete e questa sono esattamente la stessa. E così queste due, questo e questo. E le schede che io metto nei singoli bus PCI, non è che mi sveglio una mattina, stamattina ho 500 euro budget, compro una scheda di rete, la metto, tra 6 mesi compro la seconda scheda di rete e la metto nel sistema sotto. No. Si mette una e una e così via. Poi vabbè, questa è già una macchina di fascia alta perché ha già anche le schede a 10 giga. Ha di serie 2 10 giga e 2 1 giga. Ok? Quindi, come fanno a fare questa magia? In due modi. Esistono due componenti. Il primo si occupa di fare MPIO, multipath IO. Avete presente sulla Xcasi che fate MPIO? Cosa vuol dire? Che io presento la stessa roba che posso raggiungere con tanti percorsi diversi. Qua è lo stesso hard disk lo posso raggiungere passando di così, la scheda di rete è la stessa cosa. È come se aveste un bus PCIX che si chiude su se stesso. E la cosa bella è che la fanno anche sulla CPU, a livello di lockstep. Quindi anche in questo caso le singole CPU... Sembri Anna, qualcuno di nuovo ha capito, ti chiameremo Anna. CPU 1 e CPU 1 sono mantenute allineate a livello di singolo registro, lo stesso la CPU 2. Ok? Quindi vi fanno praticamente quello che prima lo facevamo con la A-Link, se vogliamo concettualmente, e concettuale non è la stessa cosa ovviamente, viene fatto qua dentro da una cosa che tecnicamente si chiama Gemini Engine. Ok? Che cosa fa? Guarda caso, fa Voter, Fault Detection Isolation. Cosa facevano i sistemi FT software? Voter, Fault Detection e Isolation. Poi questa viene implementata in un'altra maniera, il decadimento di prestazioni qua è ovviamente più basso, eccetera, eccetera. La differenza è che questi non è che li potete scardinare con un piede di porco e portarne un server da una parte e un server dall'altra. Ogni motherboard conta come un nodo indipendente, come un nodo singolo, indipendentemente dal numero di CPU, eccetera, eccetera. E le due motherboard interamente lavorano in lockstep. Anche gli output che escono dalle schede dirette sono allineati. Ok? C'è una logica proprietaria che fa il confronto in tempo reale dell'output delle due motherboard e si occupa anche di simulare il voting, quindi non è un passivo come avevamo visto prima che dice guarda che c'è un errore e il secondario viene sbattuto fuori. Fa tutta una serie di ragionamenti più evoluti. Dice, beh, allora sono esattamente la stessa cosa. No, non è vero. Se vogliamo una delle due, quella di alla vostra destra, fa più che altro soltanto il software, l'altra vi dà tutta una serie di opzioni di contorno in più che vi fanno tutti quei discorsi di prima, l'omino che arriva a suonarvi alla porta, guarda che c'è il disco rotto, qua c'è il disco. Ok? Oppure, per esempio, investono di più nella certificazione dei prodotti. Le versioni non sono proprio allineate. Ok? Anzi, questi qua sono decisamente più belli. Però, condizione personale. Alcuni bei giochetti che si possono fare, questa è una figata. Ho i due sistemi che stanno funzionando, quindi system disk allineato, data disk allineato. Faccio un aggiornamento, ok, splitto, aggiorno, testo, con i dati live di produzione, funziona tutto, sì, rifaccio il mirror, arrivederci, grazie. Questo è l'FT, downtime, zero, ok? La perdita di prestazioni è veramente inferiore al 5%, si dice 5% per dire guarda che si perdono delle prestazioni. Con un solo componente raggiungo i 5-9 senza bisogno di altro. Ok? Non ho bisogno di virtualizzazione, oggetti in mezzo, eccetera, eccetera. Espandibilità, questi sono i limiti, ragazzi, cioè devo mantenere tutto allineato, non è che posso avere dentro 27 schede, 200 controller, eccetera, eccetera. E poi c'è, tra virgolette, poca RAM al massimo 256 giga, pochi core al massimo 2x8, ma queste controllate sempre sul sito del produttore perché vanno avanti abbastanza rapidamente con questi sviluppi. Problemi, prezzo, oggettivamente. Però attenzione, è vero che io compro un solo server con quella cifra? Sì, però dentro ce ne sono due. Allora, mettiamo in budget tutto quanto. Due server, gli switch ridondati per fare il coso, lo storage condiviso, parliamone. Cioè, grezzo su grezzo, tu dici, ah cavolo, due server mi costano 10x2, 20, un server mi costa 50. Beh, sì, però due server, più due switch, più lo storage, più questo, più quell'altro, quanto sei? E in alcuni scenari oggettivamente è meno flessibile della soluzione software vista prima. Cioè, non è che potete scardinare due case e spedirli a 300 metri di distanza. HP, giusto per, questa è una delle soluzioni comunque diffuse. Quella è un momento di nostalgia, quella lì era, se qualcuno se la ricorda, c'era tanti anni fa c'è un'azienda che si chiamava Tandem, che poi fu comprata da HP e che faceva i server non stop. E facevano quella tazza lì che era la non stop mug come gadget, che aveva i due manici, perché così se ne rompeva uno potevate continuare a bere, così, un momento di nostalgia. È un approccio diverso dai precedenti, hardware rigidamente proprietario, basato su processori diffusissimi, gli Itanium, li usano loro e loro. Ok? E adesso tireranno fuori un nuovo sistema che si chiama Odyssey. Ok, va bene, un minimo di... Cioè, i nomi non sono proprio carta straccia. Cioè, questo è partito, ci ha messo 10 anni a tornare a casa. Dopo 10 anni che era in guerra, tu chiami il tuo sistema Odyssey. Scuta. Cioè, cerca di trovargli un altro nome. Ok? Sistema operativo proprietario. Ok, database che ci gira sopra. Ok. Attenzione, non è che vuol dire che fa schifo. Anzi, è un'ottima soluzione, però è una soluzione proprietaria. Se decidete di partire con questo vuol dire che voi iniziate a studiare, a scrivere, a pianificare, ho capito, la vostra soluzione, ma tanto dopo ci sono di nuovo io qua. Vuol dire che, mi stai odiando, vuol dire che, lo so così, vuol dire che devo partire con già in testa l'idea di sviluppare la soluzione per questo. Attenzione, esistono altri ambienti proprietari. Anche Stratus di prima ha un sistema tre votanti, proprietario, eccetera. Questo ve lo sono messo per dire non esistono solo quelle altre. Ma le altre per noi sono molto più interessanti perché ci girano sopra i sistemi Windows standard che siamo abituati a usare tutti i giorni. A me alla fine della festa non interessa tanto quanto è bello, quanto è brutta una soluzione. A me interessa dare una soluzione al cliente usando una piattaforma che sia io che lui siamo in grado di utilizzare e di gestire. Ok? Anche a me piacciono tantissimo i mainframe, però è molto più semplice gestire un 2012. Ok? Quindi la fine della festa, il 2012 che io vado a installare su Neveran FT è quello che comprate fuori dal negozio. Prendete il vostro CD, lo inzicate dentro, lo installate, fine. Ok? Altra cosa, citazione, chi è che sa da dove arriva questa frase? Sì, è la versione originale di 007, che non dice assolutamente un solo bicchiere shakerato, ma questa è la frase. Un dry martini, uno in un coppa di champagne. Beh, nessuno vi vieta di mixarle. Ho bisogno di un altro livello di affidabilità? Ci sono dei casi in cui ho bisogno di un ulteriore livello di affidabilità. Cosa faccio? Beh, pensate, io mi prendo due server in altissima affidabilità per lato, ci costruisco sopra un cluster standard Microsoft. Ho raggiunto due obiettivi. Ho l'alta affidabilità e ho l'alta affidabilità applicativa. Che se anche mi si corrompe, non succederà mai, perché SQL non si corrompe, ma se anche si dovesse corrompere il binario di SQL, c'ho l'altro nodo attivo. Quindi ho garantito sia il contenuto che il contenitore. Ok? Quindi possiamo mixarli come vogliamo. La soluzione più figosa sarebbe riuscire a pensare di avere su dei server FT hardware una soluzione FT software. Però andiamo nei campi, ci sono delle soluzioni del genere, sono proprietari, militari e roba del genere. Ok? I sistemi militari usano delle ridondanze multiple. Però sono tutte soluzioni proprietarie. Noi qua stiamo parlando di soluzioni che è basate su software standard. Supponiamo, possiamo tranquillamente superare i 5-9. Soluzioni del genere sono tutte in 6-9 o roba del genere. Però attenzione, i costi sono esponenziali. Ok? Non i costi diretti, che crescono linearmente, ma i costi di management. Gestire una soluzione in FT è una cosa, gestire due soluzioni in FT con un cluster sopra non è la somma delle due, è il prodotto. Ok? Una soluzione di questo tipo ovviamente richiede che tutto l'ambaradan che ci sta attorno sia scritto con un minimo di raziocinio, non studente non laureato al Politecnico con tutto l'affetto per le spine, per gli studenti non laureati al Politecnico, ok? E tutto il contorno di un sistema di questo tipo deve essere progettato e ingegnerizzato in N+1. Quindi se c'è scritto che per raffreddare questa mi basta un climatizzatore da 500 BTU, si legge, ne metti 3, non 2, 3, perché io devo avere la ridondanza comunque garantita anche in caso di default.